tavola rotonda. Nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso, ancora un salve caloroso a tutti voi amici che siete in ascolto, ai nostri amici fedelissimi del nostro angolo di attualità e approfondimento politico. Anche oggi siamo in compagnia di due ospiti con i quali tratteremo il tema di oggi. Ve li presenterò tra poco. Rieccoci qua negli studi dell'IRIB, radio e TV italiana, della diciamo redazione italiana della radio TV iraniana. Un saluto vorrei prima di tutto dare ai nostri ospiti, Stefano Vernole, redattore di Euroasia. Salve signor Vernole.
Sì, salve, buonasera.
È sempre in collegamento telefonico per noi Antonella Ricciardi, giornalista ed autrice del libro Palestina, una terra troppo promessa. Salve signora Ricciardi.
Salve a tutti, grazie.
Diciamo in questi giorni, da venerdì ad oggi, che è martedì, abbiamo avuto notizie riguardanti diversi attacchi attacchi che hanno subito i militari italiani in Afghanistan. La domanda che vorrei fare è questa: che il governo Letta cambierebbe in qualche modo, modificherebbe la presenza italiana nelle operazioni NATO sia in Afghanistan che in altre parti, signor Vernole?
No, non credo proprio, perché non esistono elementi di discontinuità nel nuovo governo Letta rispetto ai precedenti esecutivi. In particolare il Ministero degli Esteri è ora guidato da Emma Bonino, sulla cui fedeltà atlantica e quindi sulle fedeltà alle direttive che provengono da Washington non ci sono dubbi. Nonostante peraltro il dibattito sulle spese militari venga rinviato pro tempore, ma sarebbe opportuno invece parlarne, visto che il costo che ogni anno il bilancio dello Stato deve sopportare per queste spese, sicuramente questa non è una delle priorità del nuovo governo, anzi si è già detto che si farà di tutto per avere ancora i soldi necessari per poter inviare i nostri militari all'estero. E appunto sia Letta che la Bonino non muteranno quella che è stata la linea tenuta negli ultimi ormai 25 anni dai vari governi italiani che si sono succeduti.
Signora Ricciardi, l'opinione pubblica italiana che ne pensa a questo proposito?
Io sicuramente, e secondo vari sondaggi ripetutamente effettuati, c'è una grande opposizione a questa partecipazione italiana alla missione ISAF in Afghanistan, proprio perché non è effettivamente una vera e propria missione di pace. Ma purtroppo, nonostante anche appunto il dibattito non solo sulla criticabilità della missione dal punto di vista dei principi, dal punto di vista ideale, ma anche dal punto di vista dei costi, purtroppo non c'è una grande attenzione da parte dei governi che si sono succeduti sulla messa in discussione della missione, che comunque dovrebbe concludersi, si spera effettivamente nel 2014, imprevisti. Diciamo che spero si possa perlomeno esserci una opposizione significativa alle spese militari relative all'Afghanistan da parte delle opposizioni. Vediamo che recentemente queste grandi spese militari sono state per esempio molto messe in discussione dal Movimento 5 Stelle, che si è proposto di ridurre ampiamente i costi della politica, di restituire un 42 milioni di euro, e si spera che anche per quanto riguarda l'Afghanistan, non solo per motivi di spese, anche per motivi di spese, ma soprattutto per motivi concettuali, ci possa essere, ecco, un'opposizione a politiche in qualche modo di appoggio a tale missione, che poi fondamentalmente è militare e non ha particolarmente giovato, diciamo, l'Afghanistan. Ricordiamo che anche una relazione ufficiale dell'ufficio ONU per la lotta al crimine e alla droga, poco dopo la guerra in Afghanistan, affermava che l'Afghanistan si è liberato dal gioco dei talebani, quindi dal dominio dei talebani, solo per cadere sotto quello dei narcotrafficanti. E ricordiamo anche che proprio il fratello del presidente Karzai, recentemente assassinato, tale fratello, che sicuramente aveva lavorato per la CIA, Ahmed Wali, era fortemente, diciamo, indiziato di essere implicato anche nel traffico relativo all'oppio. Quindi si tratta di una missione molto ambigua, ma non pienamente di pace, certamente.
Sempre restando sul tema della presenza italiana all'estero, oppure dell'impegno italiano, diciamo, o all'interno dell'Unione Europea o all'interno della NATO, comunque possiamo parlare anche di quest'ultima notizia che riguarda l'invio delle armi dall'Italia per i ribelli in Siria. Ministro Bonino dice che non è tanto d'accordo, ma diciamo gli impegni che sono imposti all'Italia a proposito di questo, cosa impongono all'Italia e all'Europa per quanto riguarda l'invio delle armi in Siria, visto che anche i negoziati tra i ministri degli esteri UE sono stati falliti a Bruxelles. Signor Vernole.
Sì, allora, innanzitutto bisogna ricordare come, anche soltanto rimanendo all'Afghanistan, le cose siano tutt'altro che chiare, perché è vero che sì, nel 2014 ci dovrebbe essere il disimpegno da parte della NATO, ma in realtà non sappiamo ancora se gli Stati Uniti decideranno di rimanere con alcune basi militari, sicuramente manterranno lì una presenza comunque di soldati, sul cui status al momento attuale non ci sono certezze. E addirittura sono numerose le voci che parlano che a partire dal 1 gennaio 2015 la missione ISAF, che si concluderà, verrà però sostituita da una nuova missione della NATO che si chiamerà Resolute Support, alla quale addirittura la Germania ha già detto che contribuirà con l'invio di 600-800 soldati. Quindi la questione anche in Afghanistan è ancora totalmente aperta, anche perché gli Stati Uniti e la NATO sanno benissimo che, a vista di un loro disimpegno serio, cioè totale, cinesi, russi, iraniani e indiani, cioè le potenze eurasiatiche alternative al progetto di dominio globale della NATO, sono pronte a entrare in Afghanistan con le loro truppe e assicurare stabilità al paese, ad esempio combattendo seriamente appunto il traffico di droga, alla quale giustamente si richiamava prima la Ricciardi, in maniera molto più seria, perché questo traffico di droga dall'Afghanistan ha devastato in maniera veramente molto dura e seria Russia in particolare, ma anche la Cina. Per quanto riguarda la seconda parte della sua domanda, sugli impegni italiani in Siria, noi abbiamo visto una politica totalmente sbagliata da parte del precedente ministro Terzi. Difficilmente credo appunto che la Bonino sarà in grado anche in questo caso di invertire il trend, proprio perché si tratta di impegni ai quali l'Italia aderisce automaticamente in quanto membro della NATO. Tant'è che truppe italiane è già previsto che parteciperanno nei prossimi mesi a esercitazioni militari in Giordania insieme agli altri paesi della NATO, e queste esercitazioni militari fanno suonare proprio un campanello d'allarme su un possibile allargamento del conflitto siriano e non su una sua distensione. Tant'è che la stessa Russia ha oggi criticato fortemente tutte le iniziative statunitensi e europee che tendono tendono a imprimere una maggiore pressione sul legittimo governo di Damasco anziché favorire la distensione. Quindi penso che proprio sì, per quella che è diciamo così, la natura stessa dell'alleanza militare e soprattutto per la subordinazione che l'Italia riveste all'interno della NATO, difficilmente la Bonino invertirà questa tendenza e quindi purtroppo temo che l'Italia continuerà ad allinearsi a quelli che sono i dettami che provengono da Washington e anche da Bruxelles fondamentalmente.
Signora Ricciardi, Italia commetterà lo stesso errore che ha commesso con la Libia per quanto riguarda la Siria?
Io naturalmente mi auguro di no. Certo, di per sé può essere positivo, diciamo un parere contrario, è stato positivo un parere contrario, almeno per adesso, spero che sia definitivo, della Bonino a rifornimenti di armi ai ribelli siriani. Però ecco, anch'io se, diciamo, sono dell'idea di, che bisogna stare allerta, sono d'accordo con il signor Vernole, perché purtroppo c'è un pressing, una pressione per cercare di, da parte insomma di alcuni paesi dell'Unione Europea, anche della Germania, per non far, diciamo così, ricomporre la situazione in Siria. C'è un embargo per quanto riguarda le armi ai vari contendenti che si rischia di mettere in discussione da agosto, insomma per agosto, se non si troverà un, diciamo così, un accordo tra le parti. Questo limite dell'agosto 2014 sicuramente insomma non fa molto stare tranquilli, in quanto sicuramente c'è da parte di alcune componenti esterne rispetto alle varie parti in lotta in Siria, c'è insomma un tentativo di rafforzare quella che poi per molti aspetti è diventata una guerra per procura. Per quanto riguarda la Libia, io spero che l'esperienza abbia in qualche modo insegnato che ci sono alcuni paesi che tendono ad andare anche oltre, diciamo così, delle misure che sarebbero atte a, diciamo così, a non favorire una delle parti, e queste misure a volte diventano, diciamo così, si trasformano facilmente in misure, diciamo così, di aggressione verso un governo non gradito in qualche modo. Ricordiamo insomma la no-fly zone in Libia, che avrebbe dovuto in qualche modo arginare il conflitto, certo non favorire il governo di Tripoli, e poi insomma è stata trasformata in uno strumento di aggressione, andando anche oltre il dettato, anche oltre ciò che avrebbe dovuto rappresentare, e con la scusa palese che Gheddafi non l'avrebbe rispettata, scusa sicuramente in qualche modo non proprio credibile, si è arrivati insomma a una vera e propria guerra contro il governo di Tripoli. Spero che non si arriverà a questo punto. Credo che siano però più consapevoli del pericolo alcuni paesi, in particolare la Russia, che nel caso della Libia forse il cui governo forse si fidò troppo dell'idea di un argine al conflitto dato dalla no-fly zone, e tale non opposizione russa forse anche involontariamente portò diciamo così a un andare oltre, molto oltre ciò che la stessa no-fly zone prevedeva, ecco, facendo un parallelo con la Libia. Quindi mi auguro che alcuni paesi che possono favorire il dialogo mantengano una linea ferma, ecco, in questo senso, per non far diciamo così degenerare ancora di più il conflitto in Siria e per non alimentarlo dall'esterno. Quindi mi auguro che ci sia maggiore consapevolezza. È possibile che ci sia, data la posizione più ferma in particolare della Cina e della Russia a proposito della Siria.
Abbiamo letto che ci sono circa 800 soldati europei che combattono insieme accanto ai ribelli in Siria. Ci sono per la maggior parte soldati francesi tra questi. Vorrei sapere se anche l'Italia ha inviato dei soldati in Siria per combattere contro il governo di Bashar al-Assad, signor Vernole.
Ma da quello che so io no, sicuramente c'è un'attività di intelligence italiana presente se non proprio all'interno del paese, sicuramente nei paesi vicini, anche perché, come abbiamo già visto nel caso del rapimento di alcuni giornalisti, ma anche soltanto per la tutela di determinati interessi economici, che pur ormai estremamente risicati, continuano comunque a sussistere nel paese siriano, devastato da questa aggressione esterna, continuano a sussistere. È chiaro che, come nel caso libico, le nazioni europee che maggiormente si sono adoperate per destrutturare il paese, destabilizzarlo e quindi cercare di portare a capo una minoranza fondamentalista, sono state Francia e Gran Bretagna. L'Italia ha più subito, come nel caso libico, l'iniziativa anglo-francese, sempre supervisionata, bisogna ricordarlo, comunque da Stati Uniti e Israele, e diciamo che anche visti gli interessi che minori rispetto alla Libia, che comunque sussistevano e sussistono, perché anche nel caso siriano l'Italia perde importantissime commesse da parte di aziende sicuramente non di secondo piano, e quindi l'Italia, diciamo, ha dovuto ancora una volta accodarsi all'iniziativa altrui, sempre per il corso che parlavamo prima, per far parte di un'alleanza militare che non rispecchia minimamente quelli che sono gli interessi nazionali. E inoltre il fatto di aver avuto un governo tecnico come quello di Monti, quindi con anche scarsa autonomia e peso politico, ha favorito sicuramente questa subordinazione e ha fatto sì anche che nell'opinione pubblica il dibattito sulla crisi siriana e su un'eventuale partecipazione dell'Italia ad un'azione di destabilizzazione contro la Siria venisse meno. È chiaro poi che se forse, non forse, dico forse perché appunto non ho notizie ufficiali in tal senso, non ci sono soldati italiani in Siria, è molto probabile che però l'Italia abbia contribuito anch'essa, in quanto membro della NATO, ad inviare armi ai ribelli siriani, il che ovviamente non rende meno grave la partecipazione dell'Italia a questa azione assolutamente da condannare, anche perché è in violazione di tutte le convenzioni internazionali e dello stesso diritto internazionale, che impone di non ingerirsi negli affari interni.
Bene, diamo la linea alla regia e torniamo per i saluti finali. A tra poco. Abbiamo terminato anche oggi il tempo a nostra disposizione. Prima di salutarvi vorrei ringraziare i nostri due ospiti che hanno partecipato tramite un collegamento telefonico alla nostra trasmissione. Stefano Vernole, redattore dell'Eurasia. Grazie signor Vernole.
Grazie a voi e buona serata.
Spero di risentirla presto anche lei, signora Ricciardi.
Anch'io.
Anche lei, sì.
Partecipare alle vostre trasmissioni molto interessanti.
Grazie davvero.
Grazie a voi.
A presto. Signora Antonella Ricciardi, anche lei giornalista, la ringrazio e spero di risentirla presto.
Senz'altro, grazie a voi, buon proseguimento ancora di giornata.
Grazie mille. Un saluto anche a tutti voi, cari amici ascoltatori, e alla prossima settimana. Non mancate.